Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con l'attivista Nicoletta Dosio, che durante il festival letterario Strangius ha presentato il libro Fogli dal carcere, il diario della prigionia di una militante NOTAV. Benvenuta.
Grazie.
Ci potrebbe innanzitutto raccontare come mai ha deciso di raccontare la sua storia in un libro?
Beh, intanto questo libro è un diario vero, nel senso che l'ho scritto nel periodo in cui sono stata in carcere. L'ho scritto come testimonianza della vita che si vive in quel non luogo, il non tempo di quel non luogo. L'ho scritto perché era un modo per sentirmi vivere, per trovare un minimo di quotidianità in un luogo totalmente estraneo. E poi l'ho scritto e l'ho pubblicato perché prima di tutto anche Giuliani e poi altri compagni hanno pensato che forse queste pagine potessero essere utili contro il carcere. L'ho scritto, ho accettato di pubblicarlo anche per far sentire la voce delle mie compagne che in carcere sono rimaste. Quando sono uscita sono loro che mi hanno chiesto di far sapere che cos'è il carcere, anche contro, soprattutto contro i pregiudizi che fanno delle persone in carcere come dei rifiuti della società, cosa che non è assolutamente vera, perché casomai è il carcere il luogo dove il sistema cerca di nascondere le proprie colpe, che sono colpe di prevaricazione sui diritti delle persone, cerca di nascondere insomma quelle che sono le sue colpe sociali, perché in carcere ho trovato soltanto povertà, ingiustizie subite nel mondo fuori.
Lei è una delle fondatrici del movimento NOTAV, ci potrebbe raccontare brevemente di cosa si occupa il movimento?
È una lunghissima storia, ci vorrebbero ore per raccontare che cos'è il movimento NOTAV e qual è la sua lunga storia, una storia che è ormai più di 35 anni. NOTAV vuol dire intanto no treno ad alta velocità. Non è che noi siamo contro un ferroviario importante che è stato demolito come tanti altri poli ferroviari in Italia con la privatizzazione delle ferrovie dello Stato. Questo che vogliono costruire però non è, intanto verrebbe a impattare in modo irreversibile una situazione ambientale che già è in parte compromessa nella nostra valle, perché la nostra valle intanto ha una ferrovia internazionale che già passa da fine 800 rinnovata, dove possono passare passeggeri, merci, è la ferrovia internazionale che mette in comunicazione appunto Torino con Parigi e quindi con Lione e poi con Parigi. Per cui i contatti internazionali ci sono e come, ed è tra l'altro la ferrovia meglio attrezzata d'Italia da questo punto di vista. Poi abbiamo un'autostrada, l'autostrada del Trieste, anche questa per la comunicazione con la Francia, abbiamo due strade statali e due strade intercomunali, il tutto in una valle la cui larghezza massima è di 1,5 km. Allora, è un corridoio, è il corridoio di traffico che del resto è stato preventivato come da tante parti d'Italia e anche d'Europa dalla nascita dell'Europa di Maastricht. I corridoi di traffico che dovrebbero portare attraverso l'Europa capitali, merci, e adesso in sintonia con il clima guerresco che stiamo respirando, anche e soprattutto i trasporti di tipo militare. Lo dicono, l'Europa ha stanziato dei centinaia e centinaia di milioni per mettere in queste linee ad alta velocità, per adattarle anche e soprattutto al trasporto di mezzi militari e di eserciti. Le pubblicazioni militari dicono chiaramente che questo trasporto dovrebbe servire per i trasporti da nord verso sud e da ovest verso est. Non a caso il corridoio di traffico in cui vorrebbero introdurre la nostra valle si chiama fin dall'inizio, quindi fin dalla fine degli anni Ottanta, Lisbona-Kiev. Noi ci chiedevamo come mai Kiev, che cosa c'entrava Kiev, e poi l'abbiamo scoperto purtroppo tragicamente con la guerra in atto. La guerra che ha riempito i nostri, anche i vostri territori di basi militari, perché le basi NATO, purtroppo in Sardegna voi le conoscete bene come da tante altre parti. Allora, la nostra lotta contro un treno inutile, dannoso dal punto di vista ecologico ma anche dal punto di vista sociale, perché i costi di questa linea hanno significato fin da subito il taglio di quelle che erano le ferrovie invece a servizio reale della popolazione. I famosi, quelli che poi hanno definito rami secchi e che hanno votato in una maniera veramente indecente, togliendo quelli che erano i collegamenti interregionali, quelli che erano i collegamenti più da vicino, quelli che davvero servono contro il trasporto su gomma e quindi sull'intasamento delle città per quanto, e delle regioni per quanto riguarda appunto il trasporto su gomma. Per cui fin da subito la nostra lotta è stata una lotta di tipo ambientale ma anche di tipo sociale, per dei servizi che fossero a servizio reale della popolazione, che fossero contro i grandi capitali e i grandi interessi che stanno alla base di questa, di questi progetti, perché chi veramente ci guadagna con la devastazione di tutti i territori sono le lobby. La lobby del tondino e dell'acciaio, che tra l'altro ha le proprie radici all'interno delle istituzioni. Non a caso anche nel Parlamento italiano, per quanto riguarda la linea, la nostra linea ad alta velocità, Torino-Lione, eccetera, eccetera, è stato dato un voto unanime dal centrodestra come dal centrosinistra, il che vuol dire che esiste un partito trasversale degli affari, che è quello delle grandi maleopere, che è quello della guerra, è quello che non tiene conto del senso del limite che deve essere alla base di un'economia che guardi davvero verso il futuro, di un'economia ecologicamente e socialmente compatibile.
Ci saprebbe dire come e quando si è avvicinata in generale al mondo dell'attivismo?
Non so neanche dire una data di inizio, perché io sono molto anziana, ho 77 anni, e direi che da quando avevo 20 anni il mio impegno ha sempre cercato di esserci per quanto riguardava le lotte legate ai problemi sociali, ai diritti ad un lavoro decente, ai diritti alla salute, alla scuola. Facevo l'insegnante, quindi per me la scuola era tutto, e ho fiducia nel fatto che la cultura possa davvero cambiare il mondo. E poi io ero all'università negli anni, fine anni 60, 68 l'ho vissuto a Torino, quindi direi che da allora l'impegno da parte mia c'è sempre stato.
In chiusura, se avesse la possibilità di cambiare qualcosa dentro i penitenziari italiani, cosa cambierebbe?
Abolirei i penitenziari. Abolirei assolutamente il carcere, ed è possibile farlo, anche se tanti dicono è un'utopia, perché in realtà in fondo fa comodo utilizzare questi luoghi come discarica dei problemi sociali. Io ricordo che una delle tante lotte che abbiamo condotto nei tempi passati era la lotta contro i manicomi. Anche quella sembrava una cosa impossibile e poi invece i manicomi sono stati aboliti. C'è un'alternativa al carcere ed è davvero la giustizia sociale. Io ho visto chi c'è in carcere e sono davvero i poveri di questo mondo che vengono duramente puniti per dei reati legati alla povertà, al bisogno di un lavoro che possa permettere di vivere e che non c'è, il bisogno di una casa, il bisogno semplice di cibo. A un certo punto, cioè io ho trovato con me, c'erano buona parte delle mie compagne erano donne che provenivano da altri paesi, che erano venute in Italia, soprattutto dall'Africa, venute in Italia cercando, fuggendo davvero dalla povertà. Molte avevano lasciato a casa delle intere famiglie che avevano mandato loro, oppure mandavano i figli maschi per cercare di avere un minimo di vivibilità, e i soldi li mandavano anche alle loro famiglie. Erano venute cercando lavoro decente, poi erano state buttate sulla strada oppure nel commercio degli stupefacenti. Erano le famose corriere della droga che ingurgitavano gli ovuli di cocaina e giravano il mondo per poter portare loro, col loro corpo, con i pericoli infiniti per la loro salute, perché se un ovulo si rompe tu sei morto, cioè non te la cavi. Allora chi li mandava erano le grandi organizzazioni che non pagavano niente, e loro pagavano invece per tutti. Io ho trovato, se umanità ho trovata, se un minimo di tentativo di solidarietà l'ho trovato da parte loro, cioè da parte dei detenuti e non da parte dei detentori. E il carcere fittiziamente tra le finalità dovrebbe avere quelle del recupero, ma non esiste nulla di tutto questo, c'è solo prepotenza, c'è solo davvero violenza assolutamente inaccettabile, c'è silenzio assoluto, c'è inattività totale, quindi non si può insegnare o comunque aiutare ad essere consapevolmente liberi all'interno di una struttura che è l'esatto contrario della libertà e della giustizia. Per cui la giustizia sociale serve un altro senso di solidarietà, un altro senso di umanità che purtroppo questa società fondata sul potere, sull'ingiustizia, sugli interessi capitalistici, sulla guerra, dicevamo, sullo sfruttamento di tutto e di tutti, questa società è l'esatta negazione di tutto questo. Allora, le carceri non sono riformabili, sono abolibili, come non è riformabile questo sistema in cui ci è dato vivere, perché non c'è riforma possibile in questa realtà dove l'ingiustizia ormai è la norma. Si parla di legge, la legge è quella del più forte e del più ingiusto. Allora come puoi obbedire una legge diciamo positiva che va contro la legge morale, contro la legge stessa della natura? Non è possibile. E quindi non c'è riforma possibile delle carceri. Le crudeltà, le morti in carcere, i suicidi in carcere sono il segno evidente di come questo sistema va abolito.
Ringrazio Nicoletta Dosio per la sua disponibilità.
Grazie, mi è dispiaciuto, ci sono stati dei momenti di interferenza, ma insomma siamo lontani, anche se vicini, diciamo, dal punto di vista dell'affetto, perché sono venuta al vostro festival che ho trovato davvero bellissimo, pieno di disponibilità. Ecco, un altro mondo, un mondo ancora, una società fondata sui sui rapporti umani reali e non invece sulla competitività. Quindi è stato molto bello e di questo ringrazio chi mi ha invitata, ringrazio Giuseppe, ringrazio tutta quanta la popolazione di Serramanna che si è messa a disposizione in una maniera davvero generosissima e magnifica. Grazie.
Grazie mille, vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.